Astronauticast. Astronauticast, puntata, no, già ho sbagliato,
stagione
12, episodio 38, ben ritrovati anche a questo giovedì o qualsiasi giorno ci stiate ascoltando. Questa in realtà è l'ultima puntata della stagione 12 per Astronauticast, che concluderemo domenica 20 luglio con il lancio di...
Non è domenica, è sabato.
È sabato 20 luglio con il lancio di Luca. Non so neanche se sarà l'ultima, perché c'è un altro giovedì e magari riusciamo a fare un'altra.
No, ti dico subito che do forfè il prossimo giovedì, perché devo preparare la roba per andare lì. Così ricapitoliamo un attimo. Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena, all'altro microfono la nostra Veronica Raimondini da Verona, e ricapitoliamo un attimo cosa succederà sabato prossimo, per chi ancora non lo sapesse. Ovviamente c'è il lancio della Soyuz MS-13, quella che riporterà il nostro Luca Parmitano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Come sempre, da qualche anno a questa parte, quando viene lanciato un astronauta italiano, noi di Astronauticast ci mettiamo ai microfoni e... se l'orario lo permette, ma a volte abbiamo fatto anche orari non comodissimi, vi seguiamo live il lancio in questione, quindi voi potrete farci delle domande e interagire con noi, che è la parte sicuramente più bella di questo tipo di iniziativa, e emozionarvi e seguire il lancio con noi per quello che riguarda la missione di Luca Parmitano. Questa volta c'è un piccolo plus, un piccolo bonus, ossia che grazie alla collaborazione del gruppo astrofili Deep Space del planetario di Lecco, praticamente io e Veronica andremo fisicamente al planetario di Lecco, dove ci sarà anche ad esempio Gian Pietro Ferrario, che avete ascoltato la settimana scorsa sempre ai nostri microfoni, e insieme a gli altri partecipanti di Astronautica. Adesso non abbiamo ancora ben definito chi parteciperà, ma non Apollo, sappiamo che ci sarà sicuramente dagli suoi studios di Milano. Comunque noi saremo fisicamente a fare il podcast con un pubblico, se volete venire davanti a noi, e potrete interagire con noi anche fisicamente. Ovviamente la partecipazione, come dal punto di vista fisico al planetario, va regolamentata secondo le regole delle conferenze che normalmente si svolgono al planetario di Lecco. Quindi ci sarà un biglietto da pagare, che il prezzo dovrebbe essere 6 euro, giusto Veronica?
Sì, 6 euro e 4 euro il ridotto.
Quindi se volete venire lì, sappiate che c'è questo biglietto da pagare, mentre per tutti gli altri potete tranquillamente ascoltarci gratuitamente nel podcast, come abbiamo sempre fatto, e come qualsiasi iniziativa organizzata da ISA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, è completamente gratuita. Però qui abbiamo questo piccolo gemellaggio ed è giusto che insomma gli amici del planetario che ci ospitano possano avere le loro entrate come le hanno normalmente. Quindi mi raccomando, siamo fortunati, perché il lancio di Luca è sabato e anche ad un orario relativamente comodo, cioè verso le 6:30 del pomeriggio. Il planetario per questo evento aprirà alle 5:30, intorno alle 5:30, dove probabilmente faremo anche una piccola introduzione ricordando il cinquantenario dell'allunaggio di Apollo 11, che chiaramente, l'abbiamo anche detto, questa data va a combaciare perfettamente col lancio di Luca, quindi è doveroso che magari due parole le facciamo anche per ricordare questo storico passo, questo storico piccolo passo per l'uomo, ma grande passo per l'umanità. Vuoi aggiungere qualcos'altro, vero?
E no, per chi ci segue in streaming, le modalità sono più o meno sempre quelle dei lanci. Se ci avete già seguito durante i lanci, praticamente ci connetteremo con il live di NASA TV e lo commenteremo insieme. Quindi non so se riusciremo ad avere i due schermi, comunque voi da casa semplicemente potete aprire da una parte NASA TV e dall'altra no, con noi, insomma, e farci domande sempre su Twitter o sulla chat di YouTube o dove volete. Se sappiamo rispondere, vi rispondiamo, altrimenti eviteremo la domanda. E dalla chat già Danilo mi dice, sulle note di La Sera a Casa di Luca, sabato sera il lancio di Luca.
No, comunque lo ribadisco ancora, se avete voglia di seguirci, fatelo, perché l'interazione con voi rende sicuramente la puntata molto coinvolgente e molto avvincente. Certo è che non me la prendo se deciderete di seguire il lancio in un'altra maniera, perché proprio perché è sabato, proprio perché c'è la concomitanza col 50° anniversario di Apollo 11, anche un sacco di altre entità, di altre organizzazioni fa qualcosa in occasione del lancio, anche in televisione ci sono 1000 programmi televisivi che potete seguire per il lancio, però se siete i nostri fan mi raccomando almeno lo zoccolo duro che ci venga a fare compagnia anche solamente in maniera virtuale, che ci fa molto 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 piacere.
Esatto, oppure tenete aperte 3-4 emittenti, cercate di seguirle tutte e alla fine non capirete che cosa sta succedendo.
Oppure fate la domanda, ma perché qua hanno detto che
esatto. E noi eviteremo la domanda
e noi diremo mica tanto, eh.
Bene, quindi dopo tutta questa introduzione sul lancio di Luca vediamo un po' la scaletta di oggi, bellissima la scaletta di oggi, quindi concludiamo proprio la puntata con delle notizie insomma mica tanto felici. Abbiamo un lancio del Vega che però purtroppo è fallito e un test dei paracadute di ExoMars che però purtroppo è fallito, e quindi andiamo oltre spiegandovi un po' la missione Beyond di Luca Parmitano. Mi sono preparata insomma un po' quello che ha fatto durante questa settimana e gli esperimenti che andrà a fare, almeno sono 50 gli esperimenti, però ve ne parlerò di massimo una decina, insomma, non di più, ve lo prometto. E bene, quindi possiamo iniziare subito con il lancio di un Vega, perché questa notte alle 3 e pochi minuti prima delle 4 e qualcuno di noi si è anche alzato, qualcuno del forum si è anche alzato a vedere il lancio del Vega, e è stato lanciato il vettore, però c'è stato qualcosa che non è andato.
Sì, il lancio era tra l'altro stato rimandato più volte per svariati motivi, ma finalmente questa mattina da Kourou il razzo Vega è partito. Su questo incidente non abbiamo ancora informazioni molto certe, informazioni precise, proprio perché è successo poco tempo fa ed ESA non è che si sia sbottonata più di tanto, se non dire abbiamo aperto la commissione d'inchiesta chiaramente per capire le motivazioni di questo fallimento. Tutto si è svolto in maniera regolare per, diciamo, i primi 120 secondi, i primi 2 minuti del lancio, poi dopodiché proprio in concomitanza del distacco del primo stadio. Sapete che il Vega è praticamente formato da 3 stadi, più 3 stadi a propellente solido più il quarto stadio a propellente liquido, l'ultimo. E quando il primo propulsore, il P80, ha finito di svolgere il suo lavoro, il razzo ha fatto il suo primo staging, la sua prima separazione, a quel punto si sarebbe dovuto accendere il propulsore Zefiro 23 e il commentatore, il direttore di volo, durante la diretta ha confermato la separazione e l'accensione dello Zefiro, anche se però visivamente non siamo molto sicuri di aver visto la separazione avvenuta correttamente, l'accensione del secondo stadio. E però poi a un certo punto le immagini sono indugiate sui monitor, dove c'è una grafica che fa vedere la traiettoria che il razzo dovrebbe seguire in maniera nominale, però abbiamo visto che la curva invece che si disegnava con la telemetria reale andava pian piano a discostarsi sempre di più dalla traiettoria effettiva ed è stata dichiarata l'anomalia. Ripeto, non sappiamo ancora niente. Certo è che sarebbe è abbastanza strano che anche un propulsore solido fallisca, proprio perché i propulsori solidi sono così come caratteristica intrinseca abbastanza affidabili. Una volta accesi, questi bruciano e vanno, perché non ha, e non hanno bisogno di solito non incorrono in problemi meccanici molto spesso, proprio perché il razzo è molto molto semplice. Cioè, adesso iper semplificandolo, diciamo sempre un razzo proponente solido è quello che si avvicina come concetto molto in maniera molto semplificata a un fuoco d'artificio, dove una volta che la fiamma raggiunge la polvere da sparo, questa brucia, non c'è bisogno di turbopompe, non c'è bisogno di camere di combustione, di sistemi per miscelare il carburante, il comburente, no, questi una volta accesi vanno. Invece in questo caso è successo qualcosa catastrofico, perché insomma la missione è stata dichiarata fallita. Purtroppo per noi italiani è un colpo al cuore abbastanza importante, perché il Vega è di fatto costruito in Italia, è il vettore leggero di ESA, però è praticamente quasi tutta farina del nostro sacco. E c'è da dire che aveva effettuato con successo 14 lanci consecutivi da quando è entrato in servizio, e questo, il quindicesimo, purtroppo ha fallito. Tra le varie discussioni ci siamo anche chiesti sul forum se poteva essere un'anomalia che poteva ricordare qualcosa di simile successo con un Ariane 5 tempo fa, ma sembra proprio che la natura del problema sia diversa. Però non possiamo veramente dire nulla a riguardo, almeno finché qualche dichiarazione di ESA ufficiale più precisa, più puntuale, ci spiegherà che cosa è successo, sperando che sia un problema che non che non causi uno stop prolungato dell'attività del Vega, perché comunque fino ad oggi, ribadiamo, 14 lanci aveva dato aveva dimostrato grande affidabilità, e anche grazie al quarto stadio, che se vogliamo l'ultimo stadio, quello più all'avanguardia, aveva anche fatto delle missioni con dei profili di volo molto particolari, che caratteristiche proprie di questo vettore che lo rendono tuttora molto molto performante e versatile per molti tipi di rilascio di satelliti, che in questo caso era il Falcon Eye, giusto? Dico bene, Veronica?
Sì, corretto, occhio di falco, esatto.
Falcon Eye, che è un satellite degli Emirati Arabi Uniti, costruito da Airbus Defense and Space Italian Alenia Space. Di fatto erano il primo di due satelliti gemelli per l'osservazione terrestre, e per l'osservazione e anche per la probabilmente militare, per scopi di ricognizione. Di fatto la piattaforma è molto molto simile a quella francese della coppia di satelliti della costellazione Pleiade, e purtroppo per gli Emirati Arabi vanno a perdere questo primo esemplare, che doveva essere messo in orbita eliosincrona intorno a 600 km di quota, e ovviamente non c'è modo di recuperare nulla in questi casi, perché il carico utile precipita in mare e non è assolutamente recuperabile.
Mi pare che ci fosse stato un altro lancio in cui gli Emirati Arabi aveva avuto successo, era andato bene, però gli emiratini erano venuti a vederlo, ma c'era una nebbia della Madonna e non erano riusciti a vedere niente. Cioè, mi sembrano un po' poverini, un po' sfigati.
Beh, tra le due preferiscono vedere una mazza per la nebbia, però poi il satellite mi va in orbita e funziona, che avere una serata splendida, meravigliosi effetti di luce con il vettore che fa una SpaceX Nebula esagerata, cosa che non fa in questo caso. Però poi dopo se mi fallisce la messa in orbita, ci rimango molto 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 male.
Esatto. Sì, ESA questa sera ha twittato che hanno organizzato una commissione d'inchiesta indipendente, e quindi insomma a breve riceveremo notizie, cercheremo di capire come mai, insomma, che cosa è successo. Il lancio a cui ti riferivi prima dell'Ariane 5 era quello avvenuto a gennaio, e praticamente in quell'occasione avevano sbagliato a programmare la traiettoria, che ok, cioè è una sfiga, però perlomeno non era un problema del razzo, era un problema umano e lì cioè, si risolve, capito? Adesso, essendo un problema del motore probabilmente o del secondo stadio, adesso andremo a capire, è magari un po' più complicato. Comunque Israel, che come si chiama? Stefan Israel, che è il CEO di Arianespace, ha rassicurato tutti che il prossimo lancio, a breve ci sarà un lancio di un altro Ariane, di un Ariane 5, e tutto sta procedendo, insomma, stanno preparando e tutto sta procedendo normalmente. Ha cercato di rassicurare un po' così. Però il Vega.
Sì, anche perché i titoli in borsa di Avio, da quello che leggevo, hanno avuto un bello scossone oggi, ma è comprensibile per il tipo di incidente che è accaduto.
Esatto, esatto. Un altro incidente che è accaduto questa settimana, qualche giorno fa, è stato sul test dei paracadute di ExoMars. Ricordiamo che ExoMars è una missione di ESA, di cui la prima parte è già partita ed è già su Marte, e di cui fa parte il TGO, il Trace Gas Orbiter, che è l'orbiter che orbita appunto attorno a Marte, che è quello che sta raccogliendo dati in particolare sul metano, non solo, ma a noi interessa particolarmente il metano, e che ci ha già dato qualche sorpresa, e quello anche di cui faceva parte, poverino Schiaparelli, che si è schiantato sul suolo. La seconda parte sarà costituita da questo rover, sarà lanciato nel 2020, e nel 2020 sarà lanciato anche il rover di NASA, ma è un'altra cosa, che si chiama NASA 2020, è da non confondere con quest'altro rover appunto di ESA, che è quello che si chiama Rosalind Franklin. E che cos'è successo ai paracadute di questa missione?
Guarda, prima di dirlo c'è un momento così, un momento saluti, vedo sulla chat di Facebook che ci saluta un ascoltatore dalla Slovenia.
Grande!
Che si chiama Bostian. Ciao Bostian, grazie.
Ciao Bostian.
E scusa se non ho pronunciato bene il tuo nome. Cos'è successo in questo test? Nulla di catastrofico, nulla che di tragico, però i test si fanno anche per quello. Prima facciamo un piccolo passo indietro per capire come Rosalind Franklin, in realtà insieme al lander vero e proprio che lo carica, che carica il rover, che si chiama Kazachok, che è di produzione russa, come atterreranno. Ecco, vedo già che la vera è partita con una canzoncina con un motivetto nel cervello che
me lo porterò fino a domani mattina, anche se nessuno l'ha ancora cantato.
E come si svolgerà il landing? Di fatto è un classico landing su Marte, dove vengono sfruttati tutti l'atmosfera, però c'è bisogno anche di una frenata propulsa, proprio perché Marte, lo diciamo sempre, se si vuole atterrare sulla Luna, un paracadute è assolutamente inutile perché non c'è l'atmosfera, quindi un atterraggio va fatto in maniera propulsa, mentre su Marte c'è un'atmosfera, quindi possiamo sfruttare i paracaduti per rallentare la caduta, però di contro l'atmosfera non è così densa come potrebbe essere l'atmosfera terrestre, quindi se vogliamo far atterrare dei carichi molto molto pesanti, dobbiamo utilizzare qualcosa di più di un paracadute, ma dobbiamo utilizzare anche dei retrorazzi. Un carico molto importante in questo è un carico molto pesante in questo caso? Assolutamente sì, perché non si è mai tentato di portare su Marte un carico così pesante, scusate la ripetizione. Anche lo stesso Curiosity, che pesava, che è tuttora attivo, 900 kg, pesa di meno dell'accoppiata Kazachok Rosalind Franklin, che direi che il peso di Kazachok, leggo adesso su Wikipedia, è di circa 800-900 kg, più ci sono 300-400 kg di Rosalind Franklin, quindi andiamo a spanne sui 1200-1300, poi vabbè, magari anche di più se consideriamo l'altro hardware che è insieme alla capsula che porterà a terra questi due strumenti, mentre come dicevo Curiosity pesava solo tra virgolette 900 kg, quindi è un'operazione molto molto complessa. Si utilizzerà dapprima l'atmosfera per rallentare la caduta tramite aerobraking, cioè quindi il lander e il rover sono racchiusi dentro una capsula, un guscio con uno scudo termico protettivo che serve per rallentare e allo stesso tempo per non fare bruciare il carico utile. Una volta che ha finito di lavorare l'involucro e lo scudo termico, si dispiegheranno i paracaduti, dopodiché la fase finale Casa Choc la dovrà effettuare tramite retrorazzi tradizionali. Casa Choc, tra l'altro, è un diretto discendente di Schiaparelli, cioè Schiaparelli doveva proprio essere il dimostratore tecnologico per il tipo di tecnologia per far atterrare il rover per quanto riguarda ExoMars 2020. Speriamo che gli errori di Schiaparelli siano stati recepiti e che Casa Choc abbia tutto in ordine, però prima di arrivare ai retrorazzi, che diciamo era il problema a Schiaparelli è avvenuto dopo il rilascio del paracadute, ma non torniamo su quello che è successo a Schiaparelli, bisogna verificare l'efficacia di questi di questo paracadute, che in realtà sono due paracaduti, che in realtà sono quattro paracaduti, cioè un sistema molto 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 complicato, proprio perché il carico utile in questione è davvero consistente. Quindi dopo la frenata aerodinamica negli strati alti dell'atmosfera dispiegherà un primo paracadute pilota che dopo di diametro di circa 4 metri, dopo aver lavorato per breve tempo, dispiegherà il primo paracadute principale che ha un diametro di 15 metri, dopodiché il paracadute principale si staccherà per lasciare aprire un altro paracadute pilota di 4 metri che a sua volta dispiegherà il paracadute più grande, il secondo paracadute principale, che ha un diametro di 35 metri. Pensate, 35 metri, se ne immaginate, cioè più di un palazzo di 10 piani, insomma è veramente una cosa enorme. E pensate che tutte le funi per tenere insieme tutto questo complesso di paracaduti è stata stimata che la lunghezza di tutto il blocco sia di 5 chilometri. Aspetta, che non vorrei dire una stupidata, vado a leggere sull'articolo che mi sfugge il non vorrei aver detto una stupidata. Scusate, 5 km di corde, quindi sì, mi sembra un numero assurdo anche adesso mentre ve lo andavo a raccontare, ma in realtà è così. Pensate alla complessità di questo tipo di sistema ed è giusto che venga testato. Un primo test a bassa quota era già stato effettuato senza nessun problema. In questo test, in cui invece il simulacro della capsula è stato portato a 30 km di quota tramite un pallone sonda, poi è stato sganciato per vedere che come i paracaduti si comportavano in un ambiente simile, seppur sulla Terra, però molto in quota, quindi con le giuste correzioni del caso, molto simile a quello che verrà su Marte, sia il primo paracadute che il secondo paracadute principale si sono creati degli strappi longitudinali in entrambi i sistemi. In realtà nel primo dei due paracadute gli strappi sono stati multipli, mentre nel secondo e ultimo paracadute principale lo strappo è stato singolo. Allora, da quello che dicono gli ingegneri, sembra che questo tipo di problema, se dovesse accadere su Marte, di fatto non avrebbe compromesso la missione. Chiaramente il ratio di discesa sarebbe variato leggermente, però comunque dentro ai parametri e alle tolleranze di come è stato dimensionato questo sistema di discesa. Certo è che se si può evitare che si strappino i paracaduti è sicuramente meglio che per avere un margine di sicurezza maggiore. Non abbiamo immagini di questo test, almeno per il momento, però questo è il quanto. Per l'Europa arrivare su Marte è sempre stato un po' problematico. Speriamo che questi problemi del paracadute vengano completamente risolti. Per il momento c'è tutto il tempo, questa anomalia non porterà, almeno da quello che sembra, anche dalle dichiarazioni, a nessun tipo di ritardo rispetto alla tabella di marcia che porterà a sfruttare lo slot del 2020, quello, come diceva Veronica, che sarà sfruttato anche dagli Stati Uniti con il loro nuovo rover gemello di Curiosity, che non ha ancora un nome. Però insomma ho voluto oggi deliziarvi con due notizie un pochino così, un po'. Di solito siamo sempre qua, dici, ui, che bello!
Questo giro no, tutti fallimenti.
Ma adesso vi lascio invece a Veronica che magari vi racconta qualcosa su Beyond che è sicuramente meglio.
prima di partire con Beyond ho notato che sono andata a vedere il peso, la massa di Mars 2020, che è quello di NASA, ed è 1000 kg, 1050 kg, e loro dovrebbero utilizzare lo Sky Crane, se non sbaglio.
Sì, quindi... sì, il sistema chiaramente forse un pochino più grande rispetto, un pochino più potente rispetto a quello che è successo Curiosity, però esattamente uguale il sistema di Curiosity, che di... comunque si è rivelato un sistema affidabile e funzionante.
Esatto.
Anche se la statistica è poca.
Invece questo qui, il nostro, noi comunque, anche se è più pesante, riproviamo con paracadute e retrorad.
Danilo mi dice che i 35 metri non è un diametro, ma un 35 metri di metri quadri. Può essere, scusa Danilo, magari ho letto male quello che era nell'articolo, no, però nell'articolo Gianmarco Vespia parla di diametro, quindi non lo so, mi lascio prendete il dato con riserva, andate a verificare.
Giganti comunque, belli belli grandi. Bene, quindi mancano 9 giorni al lancio di Luca per la sua Mission Beyond, che è l'hashtag ufficiale della missione. Se andate a cercarlo su Twitter, cercate Mission Beyond, perché io inizialmente scrivevo Beyond Mission e invece no, ho visto che praticamente erano solo i miei tweet ad esserci scritto Beyond Mission, quindi è Mission Beyond. E l'avevamo lasciato quando era da poco arrivato a Baikonur. E cosa ha fatto nel frattempo? Oggi è l'11 luglio, l'avevamo lasciato il 4 luglio, allora il giorno dopo, che era venerdì, hanno iniziato...
Ciao, sono Luca Parmitano.
Ciao Luca. Hanno iniziato tutte le procedure che servono per arrivare al giorno del lancio, quindi la crew, l'equipaggio principale, ha visitato la Soyuz, perché comunque ogni tipo di Soyuz è diversa, ma anche ogni Soyuz stessa cambia in alcuni dettagli, e comunque è da un po' che non entravano in una Soyuz, e quindi insomma è meglio andare a riprenderci un po' la mano, rivedere gli ingombri e tornare a capire un po' come sono messi tutti gli strumenti. Poi hanno provato le tute Sokol, sempre venerdì, che sono quelle che servono solo durante il lancio e durante il rientro. Sono pressurizzate, quindi se succede qualcosa alla navetta, tipo una depressurizzazione, gli astronauti comunque sono protetti da queste tute e sì, sono salvi, però non sono così tecnologiche da poter essere utilizzate durante l'EVA, voglio dire, quindi è solo per il lancio e per l'atterraggio. Però sono comunque molto ingombranti, perché hanno poi tutti questi cavi, tubi, e se le vedete, anche quando non c'è nessun astronauta dentro, sono proprio rigide. C'è una foto che mi ha fatto un sacco ridere, in cui ci sono un paio di tecnici lì che stanno parlando fra di loro, e le tre tutte disposte, tipo mezze sedute, però in realtà sono in piedi, rigidissime, appoggiate su un tavolo. E se c'è un astronauta all'interno devono muoversi tutti un po' robotici, e quindi hanno provato a rientrare all'interno della Soyuz con queste tute. In più sono stati anche aggiunti i seggiolini, perché ogni seggiolino è creato su misura per l'astronauta, quindi hanno fatto la prova dei seggiolini con le tute e li hanno anche riprovati all'interno della navetta. Hanno provato a vedere la vicinanza dei comandi, che se un comando è un po' troppo lontano, il comandante di solito della Soyuz ha in mano una bacchetta, gli altri due di solito no, però ad esempio Samantha l'aveva chiesta in più per la sua Soyuz, quindi era possibile, volendo, anche ricevere ulteriori bacchette.
E dipende molto dalla statura, in questo caso, degli astronauti. Luca è alto, quindi non ha problemi a raggiungere la console. Samantha, che è un pochino più minuta, si è voluta avere la sicurezza di comunque arrivare sempre ai comandi.
Esatto. E hanno provato anche a vedere se all'interno se nella cuffia che hanno, che indossano sotto il casco, si riescono a sentire bene i comandi che vengono dati via radio. E questo, tutto questo venerdì. Sabato invece, sabato scorso, è avvenuto l'alza bandiera per l'equipaggio principale. Adesso, essendo Luca parte dell'equipaggio principale, ha potuto alzare la bandiera della sua nazione. E ogni membro dell'equipaggio principale può alzare la bandiera della sua nazione. Nell'Expedition 59, invece, che era di backup, lui è stato l'unico che ha alzato invece la bandiera del Kazakistan, che è il paese ospitante. Solo quando sono invece equipaggi principali, allora possiamo vedere la bandiera italiana. E mentre l'equipaggio, cioè poi l'equipaggio principale, non sono arrivate notizie ulteriori di questa giornata, però l'equipaggio secondario invece si è fatto il classico giro a Baikonur, con tanto di visita alla statua di Gagarin, quella con le braccia alzate, quella che fa wii, e poi sono andate a vedere anche il museo di Baikonur, quella dove c'è, non so se avevate... Se vi ricordate, nella missione, nell'Expedition 59, c'è una foto in cui Luca sta gesticolando tantissimo di fronte ad un razzo in miniatura che sta spiegando cose a non mi ricordo chi, ed è uscito un meme anche su questa foto, perché per la classico modo di gesticolare degli italiani. E, domenica 7 sono trapelate un po' di informazioni finalmente sugli indicatori di 0G, che sono tra quelle informazioni che non interessano a nessuno, ma a noi interessano tantissimo invece, che sono quei pupazzetti, no, che vediamo quando gli astronauti raggiungono la microgravità. Questi pupazzetti, che sono generalmente agganciati con una cordina, si librano in aria e lì capiamo che hanno raggiunto la microgravità, si è staccato il terzo stadio e la navetta è libera. E questa volta c'è un peluche abbastanza grande anche di Wall-E, che è quello che si è portato Andrew Morgan, e poi c'è Kvak, che è un anatroccolo di Alexander Skvortsov.
E anche questo giro abbiamo nominato e va male, perché cioè, ce lo dobbiamo tenere per 6 mesi questo.
Però dai, però lentamente ce la possiamo fare. E questo anatroccolo lui se lo sta portando dietro in tutte le missioni. Fin dalla prima missione che ha fatto, lui ha questo anatroccolo come indicatore di 0G, e semplicemente gli cambia un po' l'abito e gli aggiunge la patch delle varie expedition. Adesso ha la patch dell'Expedition 50. Invece Luca niente, non si è portato niente, perché anche l'altra volta nella missione precedente non aveva indicatori di 0G. Ha detto gli è andata bene e quindi neanche questa volta non se lo porta. In realtà inizialmente l'indicatore 0G era solo uno, era così per far capire gli astronauti che avevano, come se non lo capissero di suo, in maniera corporea insomma, così anche per fare un po' di colore. E poi in realtà chi voleva se ne portava qualcuno sulla stazione spaziale, mi sa che ne sono rimasti su diversi, hanno una piccola zona dove ci sono tutti i peluche indicatori 0G. E chi non se lo porta di ritorno, e quindi non è necessario portarli su, insomma, così è una nota di colore e Luca ha deciso di non farlo. E lunedì 8 luglio la Soyuz è stata portata al 7-Eleven più vicino, all'Eni, praticamente l'hanno rifornita di carburante. E poi l'hanno riportata all'interno dello stabile per prepararla alle operazioni che invece sarebbero state fatte ieri, mercoledì 10 luglio, ossia l'aggancio dell'anello adattatore tra la Soyuz e il terzo stadio, quello che permette alla Soyuz di rimanere agganciata al terzo stadio e poi di essere sganciata tramite i bulloni esplosivi nel momento in cui raggiunge l'orbita. E nel frattempo Luca, Alexander e Andrew, ieri, finché facevano questo lavoro, i tecnici facevano questo lavoro alla Soyuz, hanno dovuto essere sottoposti a dei test. Sono cose per abituarsi, degli esercizi per abituarsi alla microgravità. Ad esempio, c'è un lettino pendente in cui gli astronauti vengono legati a testa in giù.
Un lettino forse basculante più che pendente.
Basculante, che... sì, mi piace. Mi piace basculante. e vengono legate a testa in giù in maniera che il sangue defluisca maggiormente al cervello, perché quando raggiungono la microgravità tutti i fluidi del corpo si ridistribuiscono e al cervello arriva più sangue rispetto a quando siamo in piedi noi normalmente, e quindi devono iniziare pian pianino ad abituarsi a questa sensazione. Ma la cosa, secondo me, peggiore è stata quella sedia rotante in cui si sono dovuti sedere per una decina di minuti o addirittura di più, 6-7 minuti da una parte, 6-7 minuti dall'altra. In pratica abbiamo questa sedia girevole che fa 30 rotazioni al minuto, quindi non è veloce. Solo che ci devi rimanere per appunto 6-7 minuti e niente, e ruoti. E vediamo Luca, c'è un video anche che è anche di Andrew, che ruotano la testa per evitare di, credo, vomitare, o forse è un esercizio proprio...
Ma sì, forse anche per compensare un po', per aiutare l'apparato vestibolare a sopportare meglio la prova, il test.
Esatto, e infatti serve proprio per confondere il sistema vestibolare e simulare il disorientamento che incontrano una volta raggiunta la microgravità. Su Facebook ci ha risposto un nostro amico, Alessandro Di Rocco, che ci spiega, lui ha fatto questo test essendo pilota e l'ha provato, e dice che secondo lui tutti i piloti di aereo ed elicottero in Russia crede che facciano questo test. Dice, io l'ho fatto per la visita medica di prima classe a Krasnodar. Oltre che girare, ti fanno contare ripetutamente fino a 10 mentre ci si china in avanti per vedere se si conta regolarmente. A me è venuta in mente la prova dell'ubriaco, no? Quella che devi rimanere su un piede solo, alzare il ginocchio, metterti con le dita così per vedere se resti in piedi, sarà una cosa del genere. E poi dice che quando si mette la testa verso il basso la sedia rallenta la rotazione, e quando si rialza la testa nella posizione di partenza la sedia gira più velocemente. Il test si fa sia nel senso di rotazione oraria che antioraria per circa 6-7 minuti alla volta. Ecco, infatti quindi era un quarto d'ora in pratica ci rimane in tutto. E dice che la parte più brutta è quando fermano la rotazione e si inizia con la rotazione al contrario. Gli ho chiesto se aveva a disposizione dei secchi lì vicino, ma dice che no, e che in realtà nel giro di pochi minuti poi ti passa tutto, insomma, una volta che finisci. Quindi ecco, sono sottoposti a...
Non so, vero, vuoi provare? Ti metti
no.
April.
Io odio le tazze, io quando vado a Gardaland è l'unica cosa che non faccio. No, no, le odio le tazze, figurati, no, no, no. E poi arriviamo a oggi che in realtà non abbiamo ricevuto informazioni, a parte che si è inchiodato anche Twitter adesso, quindi non saprei dire che cosa abbiano fatto oggi. Comunque ci siamo quasi, mancano 9 giorni, quindi a breve inizieranno tutti i riti che ci piacciono tanto, tipo la benedizione del razzo, la visione del film di cui vi parlavo l'altra volta, però insomma ne parleremo domenica prima del lancio.
E comunque sempre sabato, come io un po' c'avevo...
Ma perché domenica?
È un po' come io luglio che dicevo maggio, esatto. In calendario, uguale.
Perché per me le 6:30 di sabato basta, per mezzo a domenica. Vado a letto.
Abbiamo bisogno di ferie, vero? Esatto. C'è poco da fare.
Anche secondo me.
Hanno fatto bene i nostri colleghi a defilarsi in tempi non sospetti prima di venire in diretta a sbabellare date e numeri a caso.
Siamo noi che, ma lo faccio io il podcast fino alla fine. Allora, vogliamo vedere un po' di esperimenti che andrà a fare Luca a bordo della stazione spaziale?
Sì,
che bello! Dunque, vediamo un po'. C'è questo esperimento che si chiama Analog 1, che è carinissimo perché dalla stazione spaziale Luca comanderà da remoto un rover a terra. Cioè, il rover è a terra, Luca è sulla stazione spaziale e lui lo comanda e gli fa fare cose. E questo rover è a Lanzarote, perché è un'area desertica con un paesaggio simile a quelli lunari. Quindi questo esperimento serve per il futuro, già con la visione di avere un eventuale gateway vicino in zona lunare, dal quale gli astronauti potrebbero guidare dei rover sulla superficie lunare per magari far costruire loro l'avamposto. Non è detto che per forza debba essere l'essere umano dal lunare ad atterrare sulla luna e costruire le cose, potrebbero anche essere i robot. E una cosa che...
Tra l'altro a Lanzarote spesso portano rover o provano tute spaziali proprio perché è un ambiente che ben simula un eventuale terreno lunare o marziano.
Infatti mi piacerebbe andare a visitare, non sono mai stata a Lanzarote, mi piacerebbe andare a vedere com'è, ovviamente un giorno, cioè poi torno al mare.
A prendere il sole.
A prendere il sole, esatto, esatto. E quindi cosa gli farà fare? Niente, lo farà gironzolare per Lanzarote, gli farà raccogliere dei campioni e glieli farà portare ad un lander che sarà lì vicino. Chissà se ci saranno dei webcast, immagino di sì. L'altra volta quando l'aveva fatto in un laboratorio a terra avevano posizionato le webcam sia su Luca sia sul rover a terra. Era Luca? Sì, era o Paolo Nespoli, non mi ricordo. Comunque era già stato fatto un esperimento simile. Poi c'è l'esperimento Life Support Rack. Dunque, a bordo della stazione spaziale c'è questo strumento che estrae l'ossigeno dall'anidride carbonica emessa dagli astronauti. E si vuole fare in modo che ci possa essere un circolo chiuso di queste sostanze. Perché? Perché per anni l'ossigeno sulla stazione spaziale è stato estratto dall'acqua portata dalla Terra. Però portare acqua dalla Terra vuol dire riempire il carico e riempire i carichi, le navette spaziali, costa un sacco. Sappiamo che ogni chilo di carico in più è costosissimo. Se si riuscisse con questo sistema a creare un circuito chiuso ed avere ossigeno illimitato fondamentalmente, si riuscirebbero a ridurre di circa 400 litri all'anno la quantità d'acqua che viene portata sulla stazione, e quindi questo sarebbe un risparmio enorme, oltre che l'inizio di un metodo potenziale per le missioni di lunga durata nello spazio profondo, perché lì non puoi portare più acqua dalla Terra. Quindi se questo sistema funziona e si trova il modo di riuscire a gestirlo, insomma, in maniera abbastanza veloce e pratica, allora magari si potrebbe avere ossigeno tendenzialmente per sempre. Insomma, poi sappiamo che non funziona mai così, però intanto ci si prova. E c'è l'esperimento BioRock che coinvolge dei microbi. Ci sono dei microbi che sono in grado di estrarre dei minerali dalle rocce, generano ossigeno e riciclano i rifiuti. Potrebbero essere interessanti per eventuali missioni future. Ad esempio, si parla di far estrarre loro minerali da asteroidi, per esempio, non lo so, io lo trovo... Non so, la trovo un po' così, perché ora che i microbi riescano a estrarti un quantitativo di minerali da un asteroide, insomma, ce ne vuole, non so quanto sia pratico. Comunque, se non fosse per questo motivo, si testa con questo esperimento, il BioRock, la capacità di vivere e di lavorare di questi microbi in microgravità, che è comunque una situazione diversa da quella che c'è sulla Terra. Se già riescono a vivere e lavorare e fare quello che fanno sulla Terra, è già un buon punto d'inizio per portarli a darci una mano su Marte o sugli asteroidi o su altri pianeti. C'è l'esperimento Ice Cubes Service, che invece è un centro di ricerca commerciale, e anche questo sarà gestito da Luca durante la sua missione Beyond. Praticamente è una struttura plug and play per qualsiasi azienda o università o ente che sulla Terra voglia provare un esperimento sulla stazione spaziale. In pratica questo ente potrà costruirsi il suo esperimento rimanendo all'interno di determinati limiti di grandezza, di peso, di caratteristiche di materiali anche, e se riesce più che altro a pagarsi il volo e riuscire a beccare, insomma, la navetta giusta per farlo portare sulla stazione spaziale, l'astronauta di turno può collegarlo a questo Ice Cubes Service, che ha anche tutti i collegamenti dati che servono a questo ente per collegarsi via internet e gestire e seguire il suo esperimento semplicemente da casa. Quindi c'è la possibilità che delle aziende o delle scuole possano avere un esperimento sulla stazione spaziale e gestirselo tranquillamente da casa. quindi anche questo.
Certo che stavo pensando che ormai di aziende che provano delle piattaforme sull'ISS ce ne sono tantissime, praticamente ci sono 10.000 standard tutti diversi, però almeno c'è più scelta.
E tra l'altro penso che ci siano anche 10.000 esperimenti molto 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 simili, però questo è di un'azienda, questo è di un'altra, e lì non lo so quanto possano scambiarsi i dati, e quindi ognuno prova il suo metodo e lo prova. Ah sì. Poi c'è anche l'esperimento Grip and Grasp, che è quello che avevamo già visto fare, non so se addirittura a Luca nella missione scorsa o a qualcun altro. In pratica c'è questo tavolo con dei sensori e l'astronauta deve maneggiare questi sensori, deve stringerli, deve aprire la mano, deve fare in modo di raggiungere un determinato oggetto allungando il braccio, perché in microgravità il comportamento del corpo ovviamente è diverso che sulla Terra, quindi la sensazione di forza che può avere un astronauta, la sensazione di quanto deve stringere la mano per prendere ad esempio una tazza che sta fluttuando, può essere diversa dalla forza che effettivamente ci mette. Quindi questo astronauta è coperto di sensori e lui con un visore deve fare cose semplici fondamentalmente, però questi sensori in realtà rilevano la vera attività del corpo. I tecnici a terra riescono a confrontare questi dati e riescono a capire se quello che prova l'astronauta è effettivamente la stessa cosa con cui il corpo risponde, oppure se magari ci mette meno forza, più forza. Questo è carino. E avevamo già visto anche qualcuno, appunto, penso Luca, con questi occhialoni, questo visore che stava cercando di prendere cose. Molto divertente anche da vedere. Poi c'è anche una serie di esperimenti italiani, giustamente. Quindi c'è il Nutris, che è un esperimento sulla nutrizione, che altro non è che un log, un diario che l'astronauta deve tenere di quello che mangia durante il giorno. E, durante la missione Luca sarà comunque monitorato dai medici e sarà in stretto contatto con i medici, e loro gli daranno indicazioni e suggerimenti su come eventualmente modificare la sua dieta. Quindi sarà comunque molto molto seguito, e a Luca non credo che dia fastidio perché è una persona che ci tiene tantissimo alla nutrizione, e quindi insomma gli fa solo piacere. E questo log, questo diario sarà inviato tramite un'app che si chiama Everywhere, quindi appunto Luca sarà in contatto perenne con questi medici e tramite questa app. Poi c'è altri esperimenti italiani, sono gli Xenogris, che è un esperimento di biologia in cui vengono portati sulla stazione spaziale dei girini, e anche lì si vuole vedere come si comportano in microgravità. In particolare si vuole vedere i loro processi di accrescimento e di procreazione, ecco insomma questa cosa. Poi c'è un test sull'udito, l'acoustic diagnostic, perché sulla stazione spaziale gli astronauti sono sottoposti quotidianamente a tutte le vibrazioni di tutti i macchinari che hanno attorno, fondamentalmente è un laboratorio la stazione spaziale, e quindi non si vuole capire quanto queste vibrazioni influiscano sull'udito di un astronauta dopo 6 mesi che è in orbita. Non solo, anche il fatto del lancio e dell'atterraggio, delle diverse pressioni che subiscono, si vuole capire appunto quanto l'udito possa calare dopo una missione nello spazio. Infatti per questo esperimento vengono presi dei dati prima del lancio e anche sulla stazione spaziale, e poi verranno monitorati anche dopo il lancio. E poi un ultimo esperimento si chiama LIDAL, che è carino perché è in concomitanza con l'esperimento Altea, che è dell'INFN di Roma e dell'Università di Tor Vergata di Roma, a cui lavora anche il nostro amico conoscente Luca Di Fino, ed è un esperimento con cui si vogliono capire gli effetti delle radiazioni durante le missioni spaziali. LIDAL, Altea e Mini Euso che è un altro esperimento che però più o meno sono sullo stesso ambito, diciamo. Mini EUSO è un telescopio dedicato al monitoraggio delle emissioni ultraviolette, sia da origine terrestre che cosmica. Sarà posizionato di fronte a una finestra che c'è nel modulo russo Zvezda, che è rivolta verso la Terra, quindi giù al Nadir. E uno degli obiettivi è quello di studiare i transient luminous events, che sono i blue jets e i red sprites. Forse, non so se vi ricordate, c'è stata una missione di Mogensen in cui, che si chiamava esperimento Thor, in cui doveva riuscire a fotografare, cercare i temporali sulla Terra e riuscire a fotografare quei fulmini al di sopra del temporale, al di sopra dei fulmini blu o rossi, che appunto si è capito che avvenivano durante i temporali, e sono questi eventi transienti di cui si sa pochissimo e si vuole studiare quindi con questo telescopio fisso. Prima l'aveva provato Mogensen un po' a random, diciamo, cercando di capire il meteo, com'era il meteo sulla Terra e andando a beccare effettivamente i temporali giusti, e adesso invece, visto che ce l'ha fatta, è riuscito a fotografarne un po' e si è deciso di installare un telescopio adatto.
Sì, questa cosa dei blue sprite e dei red sprite è abbastanza interessante, perché prima erano i red sprite che così storicamente erano veramente così sfuggivano a tutte alle fotografie che si provava a fare, erano fenomeni abbastanza evanescenti. Poi però dopo, con la tecnologia, con le macchine fotografiche sempre migliori e anche con la diffusione ovunque di strumenti per fare riprese, vuoi che sia una telecamera di sorveglianza, vuoi delle telecamere ultrasensibili alla luce e ad alto frame rate, i red sprite sono iniziati ad essere osservati molto molto frequentemente. I blue sprite, che sono ancora più elusivi, è riuscito Mogensen in questa campagna di questo esperimento Thor a fotografarli. È assolutamente affascinante che, ok, noi guardiamo magari le stelle, cerchiamo di scoprire delle cose lontanissime, ci sono dei fenomeni invece naturali ancora sulla Terra tutti da scoprire. È veramente interessante, secondo me.
È vero, è vero. E oltre a questi eventi luminosi transienti, il Mini EUSO cerca anche di fotografare le meteore e cerca di rilevare i raggi cosmici. E in più ho letto questa frase che non ho ben capito, che è rimasta un po' così. Dicono, più si dice Mini EUSO potrebbe rappresentare il primo passo di un eventuale progetto di rimozione di detriti spaziali tramite ablazione laser, quindi la distruzione tramite l'aumento di temperatura molto molto localizzato. Ma quindi ha un laser a bordo? Non ho capito, non lo so, la lasciamo così.
Non lo so, per Mini EUSO ci riserviamo la prossima stagione di invitare Marco Casolino, che lo conoscerete sicuramente da Scientificast, che secondo me lo puoi bombardare di domande, lui ti risponderà su vite, morti, miracoli di Mini EUSO.
Giusto, giusto, esatto, esatto. Bene, quindi abbiamo concluso la sezione notizie. Facciamo un po' di ringraziamenti, perché abbiamo avuto delle donazioni e anche un rinnovo. Un rinnovo di Marilena B e alcune donazioni, tra cui Giacomo A, Marco I e Tommaso M, che ringraziamo un sacco. Vi ricordiamo che per le donazioni potete andare sul sito www.isa.it/associarsi e potete sia associarvi con i soliti 18 euro all'anno per ricevere anche la nostra bellissima tesserina, oppure farci anche delle donazioni random, come quando ve lo sentite, quando avete degli spicci che vi avanzano. E ringraziamo anche i nostri articolisti per essere comunque sempre molto produttivi, e anche perché hanno avuto un bel po' da fare in questa settimana, perché sono successe diverse cose, e tra cui i fallimenti di cui ci parlava Ricky. E direi che...
Guarda, io ringrazio Antonio in chat su YouTube, che ti fa un po' di, come dice, di tour operator di Lanzarote, dicendo che se vuoi ci sono... ci sono dei tunnel lavici che si possono andare a visitare. Ringrazio Guglielmo su Facebook, diretta Facebook, che è saltata in questo momento, che ci dice siete bravissimi, quindi non sentirà questo ringraziamento, però ad onore del vero io su Facebook dico mettetevi su YouTube che si vede sicuramente meglio, ma quindi grazie a tutti.
Io volevo ringraziare anche, mannaggia, ti erano un po' lunga Ricky, volevo ringraziare qualcuno che ci aveva scritto su Twitter.
Ah beh, se su Twitter non ho idea. No?
Che in pratica commentava un tweet in cui si diceva che forse, insomma, a volte sembra che il mondo spaziale non sia così popolare e alla gente interessi poco, e invece un'associazione astronomica, mi sembra pavese, aveva riscontrato un grande afflusso di persone ad un evento che avevano organizzato, e questa ragazza che non mi ricordo, mi dispiace tantissimo, ci aveva nominato dicendo che come le associazioni astronomiche, insomma, ci sono anche diversi professionisti che vale la pena seguire, tra cui c'è Spazio e anche noi. E quindi ci aveva inserito tra i professionisti e le istituzioni. Mamma, che soddisfazione.
Invece siamo solamente un branco di malati di astronautica, ma di professione tutt'altra cosa. Vabbè, tranne alcuni di noi che, come Marco, il presidente, che lavora in ambito spaziale, insomma, per la maggior parte dell'associazione, degli articolisti, eccetera, sono semplici appassionati che dedicano il loro tempo a titolo completamente gratuito per raccontarvi le vicissitudini spaziali in una maniera
simpatica,
ma anche, adesso senza voler fare il fenomeno, senza voler dire che siamo dei fenomeni, ma in maniera molto molto più accurata rispetto a un media generalista qualsiasi.
È vero, ma d'altra parte, rimanendo 24 ore su 24 su forum astronautico, dove c'è veramente gente che ne sa, e andando a cercare le informazioni anche più dettagliate, perché ci divertiamo alla fine a fare queste cose, effettivamente ne sappiamo di più di chi magari ne scrive solamente una volta all'anno perché c'è l'eventone, ecco, non... ecco. E comunque su forum astronautico c'è gente che ne sa. Va bene, direi che possiamo passare ai link della settimana e torniamo un po' indietro con il tempo, perché torniamo a qualche video del Falcon Heavy. Ricky?
Sì, scusa, stavo litigando con Facebook. Il primo video che vi voglio proporre è un video che è assolutamente eccezionale, perché è una soggettiva che non era mai stata vista prima. Vi abbiamo detto che in una metà del fairing del Falcon Heavy che ha lanciato il satellite STP-2 qualche settimana fa è stata recuperata da Mrs. T, e dentro il fairing c'era anche una telecamera che ha ripreso, diciamo, non il momento del dispiegamento del paracadute, che forse era una cosa molto interessante da vedere, però probabilmente anche per una questione di riservatezza di brevetti non è stata visualizzata nel video, perché si vede il momento prima e il momento dopo col paracadute già dispiegato. Ma la cosa ultra spettacolare è che subito dopo che questo mezzo fairing si stacca dal razzo, inizia a precipitare, però le velocità sono tali che l'atmosfera si comincia a ionizzare, esattamente come fa una capsula a rientro o qualsiasi, o se vogliamo una meteora, insomma, che entra ad alta velocità a colpire gli strati alti dell'atmosfera. Qui non siamo con un evento così drammatico, non si è sviluppato un calore tale da disintegrare il fairing, per fortuna, però l'aria si ionizza e fa un bellissimo bagliore blu che segue praticamente le linee aerodinamiche, le forze aerodinamiche che si stanno sviluppando in quel momento intorno al fairing. L'effetto è quello che potete vedere, tipo è una specie di galleria del vento ad alta velocità, un po' come la facility, come Scirocco, dov'è in Sicilia? Non mi ricordo dov'è questa facility, dove fanno test di galleria del vento ad alte velocità, in cui si vengono a sviluppare queste scie di plasma ionizzato, e per vedere come si comporta un veicolo durante un rientro ad alta velocità. Ecco, questo lo vedete su questo video, veramente unico nel suo genere. Speriamo che ci sia occasione di vederne ancora di video così, magari con una telecamera su entrambi i fairing in futuro, quando SpaceX cercherà di recuperare entrambe le metà.
Scirocco è al CIRA, quindi il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, a Capua, in provincia di Caserta, in Campania.
Ah, ma scusate la linea.
Ah, io stavo... sono riuscito a vedere sulla Wikipedia.
Grazie, Vero, per essermi corsa in soccorso.
E anch'io ho un video del Falcon Heavy che ho scoperto questa sera, e mi è piaciuto tantissimo perché si vede tutto quello che c'è da vedere di quel lancio del Falcon Heavy, quindi STP-2. E è amatoriale, non lo so, perché in realtà su YouTube è presentato dalla Horizons Productions SFL, però si sono posizionati in un punto in cui si vede il lancio, che è bellissimo perché è proprio notte e quindi illumina a giorno la zona, e si vede il distacco dei booster, si vede la Falcon Nebula, SpaceX Nebula, e quindi quando i booster rientrano, e c'è questo, spiegamelo tu Ricky meglio...
Sì, nei lanci notturni dei Falcon, ma anche dei Falcon Heavy, è molto molto bello quando il booster inizia a fare l'accensione per il boost back, per ritornare indietro alla landing zone, che anche se è completamente buio, non è necessario che ci sia il sole basso all'orizzonte, è il motore stesso che, riaccendendosi, illumina i gas esausti e quindi fa questa nuvola che sembra molto una nebulosa planetaria, non una nebulosa planetaria, una nebulosa appunto, che fa effetti di luce molto molto spettacolari.
E poi si vede il rientro sicuramente dei due booster laterali, ma secondo me, io credo di aver visto anche quello del core centrale, si vede un po' in basso. Comunque la cosa bellissima di questo sito, di questo video, a parte il fatto che si vede completamente il lancio.
Hai detto che pensi di aver visto il rientro del core centrale da quella inquadratura lì? Secondo me no.
Allora c'era un puntino sotto, poi ti dico, dopo lo vediamo.
Era un migliaio di chilometri.
Allora sarà stata la telecamera che l'hanno un po' sballottato.
Sì, perché questo video qui non è un video professionale, dove ci sono le immagini ultra ravvicinate.
Esatto.
Così, è nel contesto di questo luogo dove ci sono queste persone che guardano il lancio, però è bellissimo perché si vede, come racconta Veronica, tutte le fasi, e c'è anche l'audio bellissimo.
Esatto, la cosa bella di questo video, più di tutte, è l'audio, perché tipo il lancio ce l'avete a 0,32, l'audio ovviamente arriva un po' dopo, quindi parte circa da un 1,38 se non ricordo male, e c'è l'audio del lancio, e alla fine si conclude con i tre...
I tre Sonic Boom
dei due booster laterali, tre per un booster, tre per l'altro, e c'è la gente che esulta poi alla fine. Bello, bello, mi è veramente piaciuto. poi altro link della settimana che volevo dirvi, no aspetta che non trovo più il trello, eccolo qui. Uno che mi hanno proposto in chat di YouTube appena abbiamo iniziato l'episodio, effettivamente Hayabusa 2, che oggi ha effettuato il secondo touchdown su Ryugu. Allora il link che vi propongo è un tweet proprio di Hayabusa 2, in cui mostra tre fotografie, poi in realtà è un thread quindi ne vedete molte, e quello che ho scelto io sono queste tre fotografie, in cui si vede una foto a 4 secondi dall'atterraggio, si vede la foto del touchdown e la foto a 4 secondi dal touchdown successivamente, quindi quando si è rialzata, con tutti i sassolini che si rialzano anch'essi. E questo dimostra che l'atterraggio è avvenuto questa mattina, nella giornata di oggi, e quindi non sappiamo ancora bene se ha raccolto del materiale oppure no, vediamo nella giornata di domani. Comunque Hayabusa 2 sta performando ottimamente, questi giapponesi sono proprio bravi. E, il quarto link che volevo proporvi, visto che è l'ultima puntata e fra poco c'è il lancio di Luca, vi proporrei di seguire su Forum Astronautico la discussione che si chiama Expedition 60 Mission Log, dove ogni giorno scriviamo le informazioni che arrivano e le commentiamo sul lancio di Luca. E soprattutto c'è un nostro utente che è Lucky Five che si è messo diligentemente a tradurre giorno per giorno tutto quello che succede sulla stazione spaziale, quindi tutti gli esperimenti e le operazioni di manutenzione che fanno gli astronauti a bordo. Adesso, oggi ovviamente non ci sono solo le operazioni fatte da i tre presenti sulla stazione, però a breve cominceranno ad arrivare anche quelli di Luca, Andrew e Alexander.
Sì, se proprio volete avere un'idea di qual è la routine a bordo della ISS, dove seguite questo splendido lavoro di Lucky Five, e potete capire quello che si svolge in una giornata normale, una giornata di normale amministrazione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Sono veramente tante tante le cose da fare, ci sono maree di esperimenti da svolgere e quello così. È il tipico thread che risponde esaurientemente alla domanda: ma cosa fanno gli astronauti a bordo della ISS?
Esatto, perché oltre ai lanci e agli atterraggi, e poi una volta che sono a bordo, sì, si vedono delle belle foto della Terra, però non si capisce bene che cosa stanno facendo. E con questo thread, sì, invece riusciamo a seguirli giorno per giorno. E emerge anche una cosa di cui aveva parlato Paolo Nespoli in uno dei suoi incontri pubblici che aveva fatto, che aveva detto che la maggior parte del tempo di un astronauta è spesa nel mantenere la stazione spaziale, fare esperimenti ovviamente, però poi l'80-90% era veramente manutenzione della stazione. E proprio oggi nella lista di Lucky Five si legge proprio come gli astronauti abbiano pulito i filtri delle tute per le EVA, pulito, riordinato alcuni altri strumenti insomma a bordo della stazione. Veramente occupa tanto tanto tempo. Un ultimo link e poi direi che chiudiamo. E, l'altra volta avevo parlato del podcast di ESA, in cui una volta che Luca sarà a bordo della stazione saranno intervistati dei tecnici e degli esperti per spiegare gli esperimenti della missione Beyond. Questa volta invece vi lascio un link di Euronews, perché hanno avuto una bellissima idea Andrea Bettini, se non erro, di No, adesso dico una cavolata. Comunque, Euronews ha avuto una bellissima idea di intervistare Luca Parmitano e di farlo fondamentalmente diventare il loro reporter per lo spazio. Quindi ha già registrato due video, uno introduttivo e uno che è uscito oggi, 11 luglio. Sono brevissimi, sono di un minuto e mezzo, due minuti, e lui proprio fa il reporter. Quindi in quello di oggi, ad esempio, ha intervistato il compagno Andrew Morgan, chiedendogli che cosa si prova a entrare nella Soyuz che sanno essere loro, proprio quella costruita appositamente per loro. E Andrew ha detto che è un'emozione ovviamente unica, e diceva che la cosa strana che gli sembra adesso è che non è più una sessione di esercitazioni che a breve lo porterà di nuovo a Colonia, di nuovo negli Stati Uniti, di nuovo. No, adesso il prossimo mezzo che prenderà sarà un razzo. e questo insomma lo emozionava tantissimo. Quindi ci sarà questa serie di video. Questo di oggi è stato l'ultimo a terra, quindi il prossimo sarà dalla stazione spaziale. E seguite Euronews.
Da Baikonur è tutto, a voi tutti.
Bene, bene, bene. Andiamo a vedere che cosa ci riserva la prossima settimana. Potremmo fermarci anche a sabato 20. Sabato, hai visto? Ma perché l'ho letto? Vuoi leggere tu, Ricky, l'agenda?
Allora, sì, adesso non la sono preparata, quindi come al solito preparatevi a grandi strafalcioni. Dunque, domani 12 luglio, e anch'io ci ho preso questo giro, da Baikonur decollerà finalmente, anche questo è un lancio che è stato un po'... non cantiamo vittoria fin quando non lo vediamo partire. Ci sarà un Proton M con il satellite Spectre RG, che è un osservatorio a raggi X che osserverà i cluster di galassie e capire il loro ruolo nell'energia oscura e nella materia oscura nell'evoluzione dell'universo. Quindi una missione di ricerca molto molto ambizioso, è un progetto congiunto di Roscosmos e di LR, e quindi è anche una missione di alto profilo, quindi ecco perché siamo tutti ansiosi, eravamo ansiosi di vederlo finalmente partire questo satellite per la ricerca.
E questa missione ha dei problemi abbastanza seri, non ho capito bene se è al razzo o al satellite stesso, perché non ho seguito tantissimo il thread sul forum, però c'è un problema tale che è stata anche qui organizzata una commissione d'inchiesta che si riunirà domani mattina, che si riunirà domani mattina e decideranno poco prima del lancio, poco prima del rifornimento dei serbatoi, se farlo lanciare domani o se passare al prossimo la prossima finestra di backup. Quindi
avete capito perché ho detto non cantiamo la vittoria. Sì. Il lancio dovrebbe esserci alle 14:31, se commissione permettendo. Andando a domenica 14 invece abbiamo un lancio per quanto riguarda l'India con un vettore GSLV3 e il satellite Chandrayaan 2, satellite molto 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 interessante perché sarà la seconda missione robotica indiana sulla Luna, quindi anche loro a ridosso del cinquantenario dell'allunaggio dell'Apollo 11 ritornano a visitare la Luna. Ci sarà questa Chandrayaan 2, è costituito da un orbiter e da un lander e da un rover, quindi una missione completa per l'esplorazione del suolo lunare, e quindi sarà sicuramente interessante vedere se riusciranno a completarla con successo. Il 16, martedì 16 luglio, ci sarà un contatto ARIS con Ovchinin, quindi un contatto ARIS russo con il summer camp di Kalinovka in Russia, che non ho idea di dove sia precisamente, però capita che ogni tanto i contatti ARIS non siano con delle scuole così tradizionali, cioè con l'edificio scolastico vero e proprio, però delle volte capita spesso che vengono chiamati, non so, gli scout durante un camp oppure durante dei field day, cioè dei giorni sul campo di varie organizzazioni. Questo è un esempio. Andiamo a mercoledì 17 con un lancio di un Atlas 5 in configurazione 531. Il satellite in questione è AEHF5, che è un satellite che sta nel suo acronimo per Advanced Extremely High Frequency, una serie di satelliti per telecomunicazioni operata dall'Air Force statunitense e per fornire comunicazioni protette e insomma per i militari, in poche parole.
Probabilmente militare.
Sia per quanto riguarda comunicazioni via terra, sia via mare, sia via cielo, quindi un satellite molto avanzato per l'USAF. Il decollo è previsto per le 13:16 ora italiana da Cape Canaveral, dalla rampa di lancio 41. Astronauticast, abbiamo detto che giovedì non andrà in onda, ma ci sarà un contatto ARIS con Nick Haid e l'Apollo 11 landing con il National Mall che sta di Washington DC, dove si stanno celebrando insomma anche loro celebrano il cinquantenario dell'Apollo 11. In particolare perché c'è scritto Washington DC e sotto c'è scritto Traverse City Michigan? Vabbè.
Forse ho sbagliato a mettere la location, cioè Washington DC è giusto e molto probabilmente ho sbagliato a metterla attraversare a District Library,
perché forse me la comunque
non è... comunque
andiamo avanti,
sì. Ma è lunghissimo, tra l'altro, questo cioè non è un contatto ARIS che è lunghissimo, cioè, saranno diverse orbite e
sì,
ogni
una cosa
volta
strana,
che si
perché,
può...
perché c'è scritto dalle 14 alle 23, nel senso una roba particolare. Veronica, devi informarti di più, perché venerdì 19 un altro evento dedicato allo sbarco sulla Luna, il suo anniversario all'Università di Cagliari. C'è un evento organizzato nell'aula magna della facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari, è prevista la proiezione di un video dell'allunaggio e una tavola rotonda con importanti ospiti, che, di cui, se volete saperne qualcosa di più, l'agenda dell'evento è disponibile sul sito www.ctna.it e poi c'è un permalink lungo 30 km, ma secondo me se andate sul sito lo trovate subito, oppure vi basta cliccare sul calendario di curato da Veronica e siete a posto. Sabato 20 è il main event, il lancio della Soyuz MS-13 e ci saremo noi a commentarlo, quindi appuntamento a sabato 20.
Aggiungo anche che anche venerdì sera c'è un altro evento a Pisa al Palazzo Blu, ma in realtà tra venerdì e sabato, tra il 19 e il 20, nella vostra città qualcosa sicuramente c'è, quindi cercate, vedrete che qualcosa trovate per andarci fisicamente, altrimenti ci ascoltate sabato 20 e... Ecco, alle sì, 17.30 probabilmente e chiuderemo poco dopo il lancio, insomma, perché poi dobbiamo anche tornare a casa, quindi sì, a una certa vi salutiamo. va bene, quindi direi che possiamo chiudere questa ultima serata della stagione 12 e ci sentiamo sicuramente sabato 20. Sabato 20 e poi vi sapremo dire tramite tutti i social o anche forum astronautico quando inizieremo il primo episodio della stagione 13, ma tanto insomma siamo sempre in contatto. Allora vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa sera e speriamo insomma di avervi interessato e divertito un po'. Vi saluta da Modena.
Grazie per averci seguito anche per tutta la stagione e spero di vedere qualcuno di voi anche a quattro occhi sabato prossimo. Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici e Ricky Real da Modena.
E vi saluta anche Veronica da Verona. Ad Astra!
Vero quanta gente ci dice ci vediamo sabato?
Sì, ci sarà.
Ci saranno solo poi in streaming, ma va bene lo stesso.
Va bene, va bene.
Ciao.
Ciao, a sabato.